Andrea Russo, Fucina 62, Reading del Duca. Giovedì 28 febbraio, CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 celle. Info www.ondarossa.info/scarceranda, www.fortefrenestino.net.
Perché il carcere, nuoce gravemente alla salute.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberaré tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e quasi 6 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, siamo quindi ai problemi che scaturiscono dal mondo carcerario. Scusate, qui il microfono si è mosso. Ecco, li prendiamo, partiamo perlomeno da quelli che ci vengono esposti da una lettera. Ne abbiamo già parlato di questo carcere perché, come tutte le carceri, fa abbastanza schifo, ma in più nel carcere di Viterbo, di quello stiamo parlando adesso, è stata riscontrata da autorità scientifiche la presenza di arsenico nell'acqua. L'arsenico, non c'è bisogno di dirlo, sapete tutti che è un potente veleno ed è un problema perché i detenuti del carcere di Viterbo devono, se vogliono bere acqua non velenosa, devono comprarla. Ma il problema non è tanto quella per bere, che appunto si può ovviare comprando quella in bottiglia, ma fare la doccia e cucinare è un problema. Comunque vi leggiamo questa lettera che è arrivata proprio oggi, questa mattina, da Viterbo. Ciao Radio Onda Rossa, che vi scrive è Mario. Mettiamo chiaramente il cognome. Innanzitutto mi scuso se non ho scritto prima, ma in questi 4 anni sono stato sballottato un po' per tutto e ora mi trovo a Viterbo, in questo carcere di merda, dove non funziona un cazzo. L'acqua non si può bere perché ti scoppia il fegato. Infatti, appunto, è talmente alta, evidentemente, la quota di arsenico, perché ne sentono direttamente già le conseguenze i detenuti che sono costretti a berla, per l'arsenico, appunto. La doccia ti fa cascare i capelli, perché, appunto, anche se uno non beve l'acqua del rubinetto e la compra alla spesa, tra l'altro, dovrebbero passarla. Su questo c'è un'avvertenza, ma insomma, almeno quella. Però il problema è che la doccia come la fai? Non la puoi fare con l'acqua minerale, quindi e pare che crei dei grossi problemi. Vabbè, per non parlare del vitto, ci sarebbe da chiamare la direzione e sbattergliela in faccia. Comunque, non parliamo delle guardie, sono tutte arroganti e si pensano, vabbè, di lavorare a Guantanamo e non si rendono conto che sono tutte braccia rubate all'agricoltura. Bene, vabbè, passiamo ad altro, dice, altrimenti qui sarebbe lungo il menù. Noi qui speravamo tutti a queste elezioni perché speravamo che ci portava qualcosa di buono le elezioni. Infatti errore sfidarsi le elezioni. Dunque per la giustizia invece ci ritroviamo peggio di prima. Vabbè, dice Mario, poco male. Per male che vada, spero che il prossimo anno sarò fuori con qualche permesso. Sì, perché riguarda la mia condanna, che è il fine per il 2017. Qui ci spiega un po' la situazione sua. Comunque gli auguriamo di prendere il permesso l'anno appena gli matura i termini. Ora, che altro dirvi? Voglio ringraziarvi per il pensiero che avete nei miei confronti, per avermi spedito la gente scarceranda. Complimenti, sono molto simpatici, anzi, se potete spedirne altre 2 per un mio amico che ci tiene tanto. Vi saluto con Steve Anderosa. Ciao Mario, a presto. E allora, Mario, ovviamente manderemo. Sono finite in realtà. Stanno per finire, anzi forse sono proprio finite, però insomma cercheremo di mandargliele in qualche modo e nel frattempo però appunto gli mandiamo i saluti. Non credo che ci possa ascoltare, anzi sicuramente non ci può ascoltare, da Viterbo, però insomma lo salutiamo lo stesso.
If heartaches brought fame and love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears and regret, I'd be a legend in my time. But they don't give awards, and there's no praise or fame for hearts that are broken, for love that's in vain. If loneliness met world acclaim, everyone would know my name. I'd be a legend in my time.
Allora, dunque, intanto, appunto, tra, dopo questa lettera terribile che avviene appunto nel carcere di Viterbo, credo che siano tante le carceri dove si comincia a trovare tracce di arsenico nelle condotte idriche, quindi in carcere appunto sono costretti poi a berla. Viterbo bisognerebbe sicuramente mettere in moto qualcosa e fare qualcosa. A fianco a questa notizia perversa ne diamo una invece può essere simpatica. Venerdì 15 marzo, quindi non venerdì di questa settimana ma della prossima, ci sarà un concerto dentro Re Bibbia. Lo diciamo perché può essere un'occasione, anche se sicuramente i posti esterni sono contati, però qualcuno ci potrà andare, però bisogna vedere, fare una domanda in tempo, quindi se qualcuno ci vuole andare può telefonare, deve telefonare al carcere, trovate l'indirizzo sugli elenchi telefonici ovunque, e provate a chiedere come si può fare per avere così entrare al teatro dove ci sarà questo spettacolo musicale venerdì 15 marzo alle 15:30, quindi il primo pomeriggio, dentro Re Bibbia. Ci sarà un gruppo che chi ascolta questa radio lo conosce bene, perché l'abbiamo avuto tra i nostri ospiti al giorno, la notte di Capodanno, quando Radio Onda Rossa insieme al centro sociale Acrobax è lì a Via della Vasca da Vale, così festeggia insieme ai suoi amici, ascoltatori e ascoltatrici l'anno nuovo. Sono il muro del canto che vanno dentro le Bibbie a suonare. Sono l'evento organizzato da Traffic Live, locale famoso, eccetera, eccetera. Un'iniziativa senza alcun patrocinio o finanziamento, ma nata dalla libera volontà di artisti e organizzatori. Nel secondo appuntamento, assolutamente in linea con le intenzioni e con il senso dell'iniziativa, si esibirà il muro del canto. Ecco questo gruppo, un gruppo folk rock che canta in romanesco e che attraverso la rivisitazione dell'immaginario pasoliniano descrive una Roma in bianco e nero, romantica e decadente. Il Muro del Canto è uno straordinario ensemble di musicisti romani che ha dato vita a questo incredibile progetto, dalle venature drammatiche e dalle atmosfere surreali, composto voce e testi e Daniele Coccia, le percussioni Alessandro Pieravanti, la chitarra Giancarlo Barbati, poi Ludovico Lamarra, Eric Caldironi, rispettivamente basso e chitarra acustica. E quindi questa iniziativa la segnaliamo, e visto che la segnaliamo vi facciamo sentire anche un brano che è del Muro del Canto.
Strillano nell'aria i cacciabombardieri e sotto il coprifuoco non dorme la città. Ma una mattina io me so svegliato, ma tu non c'eri più. Sotto i carcinacci, tutta San Lorenzo, io me so svegliato, ma tu non c'eri più. Leggo sul muro i nomi di chi ci ha lasciato, madri straziate e figli senza le madri. Me l'ho legato ardito sto giorno infame. Questa è la guerra del duce, che bella avvenire. Se vuoi la libertà, chiedi alla luna. fatica cerca fortuna, ma non lo perdona chi ta rovina. Fagli una gabbia e tienilo a catena.
If heartaches brought fame in love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears and regret, I'd be a legend in my time. But they don't give awards, and there's no praise or fame for hearts that are broken, for love that's in vain. If loneliness...
Allora, torniamo un attimo sulla canzone di prima, anche per ricordare che appunto questo appuntamento musicale ci sarà venerdì 15 marzo alle 15:30 dentro il carcere di Re Bibbia. In genere quando ci sono questi appuntamenti, anche se ovviamente la gran parte degli spettatori saranno detenuti di Re Bibbia, però è aperto anche una parte del pubblico, se vi interessa andare dovete muovervi in tempo per domandando al carcere come si può fare per entrare. Ci sarà appunto il muro del canto e abbiamo mandato una sua canzone che ricorda il bombardamento di San Lorenzo con le morti eccetera, ed è una bella canzone come le altre. Tuttavia un'ascoltatrice ci ha fatto giustamente notare, quindi è come importante che ci sia l'ascolto e la compartecipazione, che l'ultima frase di questa canzone, peraltro molto bella e toccante, dice le parole esatte più o meno: augura a coloro che hanno fatto del male, quindi questi che hanno fatto questo bombardamento massacrando uomini, donne, bambini, palazzi eccetera, gli augura appunto che vadano al gabbio, siano chiusi, quindi gli augura la galera. E non solo perché noi siamo la galera, ma chiaramente andare a suonare in un carcere augurando la galera non è proprio il male. Questo per dire che anche coloro che fanno bei testi come il Muro del Canto e altri, se ascoltano le critiche in positivi, tutti possiamo migliorare, e anche loro. Questo è Johnny Cash, lui la galera l'ha conosciuta di persona, ha composte tante di canzoni in galera, è andato in galera perché ci è andato più di una volta, c'è stato parecchio tempo, ha fatto molti concerti da carcerato però, e quindi la conosce bene la galera da detenuto.
And it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally surrendered it all, brought down in despair. I cried out for help, and I felt a warm comforter there. And I came to believe in a power much higher than I. I came to believe that I needed help to get by. In childlike faith, I gave in and gave him a try. And I came to believe in a power much higher than I. Thank you.
subito.
When I handled it all on my own, and each time I failed, it made me feel twice as alone. Then I cried, Lord, there must be a sure and easier way. For it just cannot be that a man should lose hope every day. And I came to believe in a power much higher than I came to believe that I needed help to get by. In childlike faith, I gave in and gave him a try. Then I came to believe in a power much higher than I. Yes, I came to believe in a power much higher than I.
E allora, dunque, 15:22, passiamo a un argomento molto molto delicato. Ne abbiamo parlato più volte perché con la legge dello scorso anno, entro il 31 marzo del 2013, quindi tra una ventina di poco più di 20 giorni, dovrebbero essere chiusi i 6 OPG, ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti nel territorio italiano. Sono 6 OPG che rinchiudono intorno ai 1300-1400 uomini e donne. La formulazione di questa legge per chiuderli era, ricordate tutti, ne abbiamo parlato più volte, c'è anche un video che rimane, che è ancora sulla rete, su YouTube, che a vederlo è stato mandato in televisione, quindi fece scandalo a suo tempo, circa un anno e mezzo fa, quando venne mandato questo documentario girato nell'OPG in genere di Barcellona Pozzo di Gotto, però anche sta vicino Messina, e anche altri OPG. La gente rimase, e anche i parlamentari, esterrefatti, dissero: questi sono lager, come mai ci abbiamo dei lager? Strano che non se ne rendessero conto che sono da sempre in Italia, i lager sono esistiti, mai abbandonati. Però vabbè, insomma, comunque si sono. Allora, subito il governo ha fatto questa legge dicendo che si doveva entro il 31 marzo chiudere questi 6 OPG, mandare fuori in per essere seguiti dagli assistenti sociali quelli che potevano andare fuori, quegli altri che avevano secondo loro bisogno dell'internamento dovevano essere trasferiti in piccole strutture, non più di 20 posti, che ogni regione metteva su, quindi rientrare ciascuno nel proprio territorio a livello regionale, andavano sotto il controllo delle ASL a livello regionale, non più sotto il Ministero della Giustizia, quindi a livello centrale. Si è stanziato pure un po' di soldi. Poi, come tutte le cose fatte sotto l'emotività di una cosa che si vuol nascondere e poi è venuta fuori, questa è la vergogna dei manicomi criminali. Si è fatto tutto in maniera frettolosa, raffazzonata. I fondi, leggiamo qui, sono stati sbloccati in febbraio, cioè il mese scorso. Nessuna struttura è in piedi, né si sa come debbano essere costruite. Insomma, un vero e proprio disastro. In realtà questa data non verrà rispettata ed è tutto un problema. C'è il comunicato stesso del sito, che è quello che segue e che ha prodotto la pressione sociale per realizzare questa legge, che però appunto fatta così non servirà a niente, e dice appunto: serve adesso un commissario e un impegno vero per mettere in moto gli enti coinvolti, perché visto che è fatta così una legge molto generica, non ha funzionato niente, anche il... cioè questi del sito Stop OPG che tra l'altro trovate proprio www.stopopg.it, trovate un sacco di materiale. Però loro, nonostante, hanno visto le difficoltà, e che cosa dicono? Infatti propone un commissario e più impegno da parte delle regioni, è quello che serve, secondo il presidente della commissione d'inchiesta, che è il famoso senatore Ignazio Marino. Già da molti mesi la commissione d'inchiesta ha formulato una proposta per l'attuazione della riforma sugli OPG. Dice il Marino, nel giorno in cui la Società Italiana di Psichiatria ha annunciato di voler chiedere al prossimo governo di rimandare la chiusura di queste strutture, c'è questo braccio di ferro tra la casta, perché attenzione, sì, come al solito in Italia siamo tutti prigionieri delle parole, delle parole sbagliate, e questo è brutto, cioè è peggio di essere, perché è difficile evadere da questo carcere, almeno dal carcere dove ci ascoltano, intanto si può evadere, comunque è più facile qui, è perché per esempio la parola casta, no? Allora tutti in questo periodo elettorale, casta, si pensa che siano soltanto quel gruppo di politici che stanno così a mantenere la loro poltrona. No, le caste sono tante in Italia. Per esempio la casta dei medici psichiatrici è una vera e propria casta, perché ha paura di perdere, ha un potere enorme, no? Ha un potere di far scomparire una persona, di togliere dal consesso civile una persona. Si dichiara che quella persona è inferma di mente, non capace di intendere e di volere, quella persona è annullata, è completamente azzerata. Molto peggio che se gli tagliassero una mano, gli amputassero altre parti del corpo o se la rinchiudessero in carcere. Una persona carcerata, che per noi appunto, noi che lottiamo contro il carcere, riteniamo che sia un abominio dell'umanità mantenere ancora le carceri, eppure attenzione, una persona in carcere è molto più libera di una persona dichiarata infermo di mente, perché una persona in carcere ha dei suoi diritti ancora, è depositaria di diritti, può scrivere a suo nome, se scrive una dichiarazione firmata da lui quella dichiarazione ha valore, partecipa al suo processo potendo dire la propria, con tutti i limiti del diritto borghese, figuratevi che non esaltiamo, però comunque può acquistare delle cose, vendere delle cose, cioè può disporre in parte dei suoi beni e anche in parte di se stesso. Quindi questo, il carcerato e la carcerata in qualche modo mantengono queste prerogative, queste caratteristiche. La persona dichiarata infermo di mente perde tutto, anche queste cose. E quindi il potere degli psichiatri è talmente potente, è una casta feroce, molto più forte dei politici, ma di gran lunga, eppure rimane sullo sfondo, non se ne parla. Ecco, quando è cominciata questa battaglia per la chiusura degli OPG, che in qualche modo non era esplicito, perché il senatore Marino poi non ha mai attaccato la psichiatria, né ha attaccato appunto questa casta, e nemmeno gli altri, hanno detto soltanto chiudiamo questa vergogna perché sono dei lager e casomai facciamo dei piccoli OPG che sono meno devastanti, un po' più puliti eccetera. Però la casta degli psichiatri ha visto sotto questa cosa un pericolo del suo strapotere, una dimensione, e quindi ci si è contrapposta, ci si è messa di traverso, come si dice. E allora c'è questo scontro tra coloro che, medici, intellettuali, persone per bene, civili, eccetera, che vorrebbero appunto chiudere gli OPG, e questi che dicono invece, si sono contrapposti pure a questo gruppo molto moderato, che è questo Stop OPG, che non è che vogliono fare nessuna rivoluzione, semplicemente addolcire un po' il meccanismo del ricovero, della custodia di colui che viene ritenuto infermo di mente. E però si sono contrapposti, chiedono uno spostamento, uno slittamento, eccetera. Allora, su questo punto noi vogliamo fare un po' di chiarezza, perché è ovvio che una legge fatta così male, la legge, però è vero che quella vergogna, quando è stata vista, questi lager chiamati OPG erano, andavano chiusi, vedere persone torturate, cioè qualcuno, e non siamo stati noi cosiddetti estremisti, l'hanno detto delle persone per bene, dei bravi padri di famiglia, delle bravi madri di famiglia, quelle diciamo che hanno poi 3 macchine, 4 ville eccetera, quindi hanno detto no, questo è come i nazisti, quindi quella cosa ripugnante, quando hanno visto le scene un giorno prima non l'avevano visto, per cui mi andava bene, ma quando la cosa la vedi diventa un problema difendere la tua civiltà, perché queste persone si ritengono civili, no? E noi affermiamo in maniera un po' così enfatica di vivere in una società civile. Se le telecamere raccontano che ci sono dei lager dove la gente è legata al letto con, in mezzo agli escrementi, con le piaghe di, dei legacci alle mani, alle caviglie, e insomma, e che lì un operatore gli spruzza con un tubo di acqua fredda, insomma, è chiaro che uno dice no, quelle cose vanno chiuse, perfetto. Però nessuno si è posto il problema perché esiste l'OPG, perché è esistito l'OPG, perché una persona viene legata a un letto, perché una persona viene rinchiusa oltre il, la propria pena, la propria condanna. Insomma, uno ruba, sconta un anno, due anni. Noi ci battiamo contro questa cosa, però comunque questa cosa, ma c'è qualcuno che per un furto o semplicemente per aver risposto male a un agente di pubblica sicurezza si fa 30 anni di OPG perché viene ritenuto infermo di mente. Allora, il problema è un po' al fondo. L'OPG è un lager, d'accordo, si potrà addolcire questa struttura e lo faranno, se ci riusciranno pure, ma non è detto. Comunque il tentativo è questo, ma siamo sicuri che noi liberiamo quelle persone trasferendoli da un posto a un altro? Non diciamo che è la stessa cosa, diciamo però siamo sicuri che lo liberiamo oppure no? Ecco, io penso che noi dovremmo andare ad affrontare il tema della libertà, poi in fondo il tema se accettiamo noi tutti che in questa società alcune persone ritenute anormali, mettiamoci poi, sai, i termini sono tanti, no? Psicopatici, cioè poi la casta dei medici psichiatrici ne inventa tante di terminologie, però sostanzialmente la anormalità. Noi riteniamo che una persona che qualcuno definisce anormale venga separata, esclusa, portata in un posto, chiusa e poi con le dentine rose, con la frusta, comunque tenuto in un luogo separato dagli altri esseri viventi. Questo è il concetto. Pensiamo che sia giusto togliere la libertà a una persona oppure no? E questo a prescindere anche da quello che ha fatto, perché delle persone che stanno negli OPG non hanno fatto nulla, stanno nell'OPG perché sì, hanno fatto un furto casomai, no? E poi nel momento dell'arresto da un'escandescenza, però poi dopo un anno hanno terminato la loro condanna, invece rimangono lì anche per altri. Per cui il problema è che riguarda il problema del togliere la libertà, quindi è la possibilità di fare un trattamento obbligatorio, di fare una cura obbligatoria, di prendere una persona, privarla della libertà, imporgli delle cure contro la sua volontà. Questo è un problema centrale che sta dentro il concetto. Noi possiamo pure l'edificio toglierlo, edificio OPG, edificio manicomio criminale, come il manicomio è stato tolto dalla legge 180, però poi il manicomio pubblico è stato tolto, ma sono sorte le cliniche private che fanno più o meno lo stesso cosa, però lì diciamo ci si va pagando, quindi la famiglia ce lo butta dentro, il familiare di tutto. Insomma, il problema è di carattere, attiene alla libertà, attiene al mettere in discussione il problema che sia possibile che degli uomini, la casta degli psichiatri, abbiano il potere di togliere la libertà ad altri esseri umani. Questo è il punto centrale. Allora, su questo vi vogliamo far sentire una intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa col professor Giorgio Antonucci, no? Che appunto si batte da sempre insieme a pochi altri, però validi persone, contro il concetto stesso che sta alla base del di qualsiasi struttura di contenimento, sia esso il letto di contenzione, sia esso anche un OPG con le dentine rosa, con i fiori alle finestre, cioè di togliere la libertà, perché con l'affermazione che quella persona è incapace di intendere e di volere. E ve le facciamo ascoltare.
È chiaro a tutti, a tutti che ascoltano, che sono interessati a capire. E questa non è un'eccezione, ma è una regola, cioè moltissime persone vengono
la registrazione non funziona, chissà perché, vediamo un po', vabbè, ve la faremo sentire un'altra volta. Adesso ci prendiamo un po' di musica, perché anche a volte anche gli strumenti.
Thank you.
allora 15:38. Dunque, prendendo spunto da questa,
quando è buio,
da questa notizia che viene dal sindaco di polizia penitenziaria, dal sindaco dei Secondini, dicono, loro stanno sempre a lamentarsi perché ci sono pochi rispetto al numero dei detenuti per le attività che fanno, e quindi chiedono un aumento e di soldi ma anche di personale. E qui fanno un dato: nel 2012, l'anno passato, la polizia penitenziaria ha effettuato 176.836 servizi di traduzione, per un totale di, ascoltate, 358.304 detenuti tradotti, e poi pare il costo che di 40-45 milioni di euro il costo di queste traduzioni. Ora, però, ci interessa a noi, qui si parla di soldi, si parla di aumento di personale, però nessuno riflette, chiaramente non è, possiamo pretendere che lo facciano in Secondini. Secondini qui è il sindaco della UIL penitenziaria. Il problema è che ci sono state 358.000 persone, considerate il numero, 358.000 persone che nel corso del 2012, l'anno trascorso, sono passati per quella, per quel circuito tremendo che vede, che è quello che ti fa spostare dal punto d'arresto al carcere di provenienza, oppure dal carcere dove sei infilato, dal carcere dove sei messo lì al luogo del processo, nel caso che sia un distante l'uno dall'altro, o poi tutto il giro dei trasferimenti da un carcere all'altro, da quell'altro carcere a quell'altro. È una cosa veramente, veramente spaventosa. Chi non sa che cosa sono, o non se l'immagina, o forse ha letto qualcosa, che cosa sono queste traduzioni, cioè i trasferimenti dei detenuti da un posto all'altro, dovrebbe appunto immaginarsene un po'. Dunque, quando si fa una traduzione, in genere su quei furgoni blindati, che sono chiamati in gergo dai detenuti, sono chiamati il topo, perché è grigio topo di colore, no? Tutte, diciamo, i mezzi, gli automezzi della polizia in genere hanno quel colore a metà tra il blu scuro e il grigio topo, appunto, quindi, e anche perché hanno questa forma dal topo, insomma, e poi perché in senso dispregiativo, insomma, vengono chiamati. Il trasferimento viene fatto in modo tremendo: stai seduto su uno sgabelletto, una cosa molto piccola, una seggioletta piccola di metallo, quindi d'inverno fa un freddo cane, d'estate ovviamente bolli là dentro, con gli schiavettoni e le manette, insomma, con le mani legate, e questo spesso per ore e ore, se le due carceri a cui avviene il trasferimento è lungo. E quindi pensate, 358.000 persone, quasi mezzo milione di persone, 358.000 persone sono state tradotte nel 2012 da un carcere all'altro, dalla sede di un processo al carcere o viceversa, insomma, sono state portate su e giù per la penisola dalla polizia penitenziaria, 358.000 persone. Poi una parte di questi sono rimasti in carcere, però un'altra parte invece sono usciti, perché casomai dopo queste fare su e giù sono stati assolti, quindi sono usciti e così via. Insomma, immaginate, vedete che quanto è enorme la quota di persone come noi, che improvvisamente si trovano gettate in questo circuito diabolico, tremendo, tra l'altro non solo perché è brutto, fa male eccetera, ma perché è un luogo oscuro che quando ci capiti dentro non sai come è fatto, che cosa ti succederà fra un'ora, fra due ore, il giorno dopo, dove ti portano, per che cosa, cioè è il luogo meno conosciuto della terra. Il meccanismo della giustizia, il meccanismo che va dal magistrato al poliziotto che ti arresta, poi il magistrato, poi il carcere, così, tutto questo luogo qui è veramente l'inferno, ma non solo perché si sta male, perché è sconosciuto. No, e la cosa più terribile per l'essere umano, come sappiamo tutti, ma poi anche perché l'hanno raccontata i grandi narratori, è l'incognito che spaventa, no? Una cosa, se non è conosciuta, fa più spavento che non una cosa brutta, però conosciuta. È veramente l'incognita che terrorizza le persone. Quindi quando uno entra nel circuito, l'arresto, la detenzione, il processo, tutto questo meccanismo ti casca addosso come veramente un masso. Eppure l'anno scorso sono state 358.000 le persone che hanno, perché nei trasferimenti ci sta sicuramente le persone appena arrestate, perché è chiaro che appena arrestato ti tengono qualche ora o qualche giorno nel commissariato o nella caserma dei carabinieri. Poi ti trasferiscono appunto, e qui comincia il percorso, ti trasferiscono o in un carcere oppure anche sì, appunto in un'aula del processo, e da lì comincia il tuo girovagare. 358.000 persone l'anno passato, per quest'anno altrettante probabilmente inizieranno questo circuito perverso, questo veramente labirinto indegno, e che, come dice, come ripetiamo, è spaventoso, non solo perché appunto è spaventoso, nel senso fa schifo, le caselle dalle camere dove si viene arrestato fino alle celle, a quelle dove ti mettono, per esempio queste qui a Piazzale Clodio, al Tribunale di Roma, che ti tengono in queste celle nei sotterranei, dove c'è passato pure il povero Cucchi, e lì ha avuto altra razione di pestaggio che poi l'hanno portata alla morte. E beh, sono delle celle assurde, invivibili, eppure ti tengono lì ore e ore in attesa che poi nei piani alti ti chiami il magistrato per il processo. E questi sono, ecco, questo circuito infernale è spaventoso, intanto perché è sconosciuto, e questa cosa crea una situazione drammatica. E il numero, perché noi a volte diciamo, ci spaventa, perché è già tanto il numero delle persone che stanno in carcere in questo periodo. Oggi ce ne sono 67.000 ad oggi, fotografata la situazione ad oggi. Però il dato è più drammatico questo: 358.000 sono passati in questo inferno terribile, e quindi come tale sono appunto hanno avuto a che fare con questo travaglio tremendo, e probabilmente ogni anno sono questa quantità. Quindi immaginate quanta parte di persone che pure incontriamo, conosciamo, si troveranno prima o poi a valicare questo, a entrare quindi in questo terribile meandro di cose assurde. Per quello è importante conoscere il carcere, parlarne, discuterlo, portarlo nelle piazze, perché almeno conoscendolo intanto si può combattere meglio, e poi fa anche meno paura, può essere anche meno devastante conoscendolo.
Ti sta bene, tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara chi magna di più, gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù, gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù. Cristo Gesù, ne farei denotate, notate, fino quasi a non farcela più. Chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardilà, chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardilà. Che vuol dì la mattina quando è lunedì, sembra inverno ma inverno non è, ma è la vita di chi è come te, e si prede sta bene tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara. Cristo Gesù, ne farei denottate e nottate, fino quasi a non farcela più. Chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica
Allora, a proposito di traduzione, appunto trasferimenti, questa folle corsa intorno non si sa bene dove, questo giro enorme che abbiamo visto interessato lo scorso anno una quantità enorme di persone, 358.000. Bene, a proposito di questo, ne vediamo un caso concreto. Qui c'è la notizia di una compagna che è stata trasferita da una parte all'altra dell'Italia ad Agrigento, e questa è la, diciamo, la lettera, le notizie che sono arrivate, e la vicenda è stata così, quello che ha caratterizzato il suo trasferimento. Già ha avuto diversi spostamenti, ultimamente stava nel carcere di Palermo, al Pagliarelli. Durante un colloquio con la sorella, alla fine del colloquio le due sorelle sono abbracciate, la detenuta e l'altra sorella che era venuta a fare il colloquio. Questo abbraccio ha fatto arrabbiare la guardia, perché siccome la detenuta era sottoposta al 14 bis, un regime di diciamo un po' più duro di quello normale, però non è il 41 bis, è il 14 bis, quindi ritenevano che gli abbracci non sono consentiti, e quindi hanno cominciato a arrabbiarsi, cioè violazione del regolamento. È stata presa la detenuta, è finito il colloquio, è stata presa e portata a spintoni, dice qui, è portata di fronte a due medici e una psicologa, non si capisce che perché ha fatto un abbraccio a te, che dovevano capire di questa persona, non si capisce, la psicologa, e forse si era un po' agitata da questo trattamento, Madda. Comunque, poi riportata in cella, gli impongono di spogliarsi completamente e rimanere nuda, perché è in stato di agitazione, quindi con il vestiario poteva farsi male, casomai il contrario, non si può far male se rimane nudo, no? Sbatte, si graffia, vabbè, comunque vedete come ragionano, no? Ovviamente si è rifiutata di farsi spogliare, e a quel punto gli sono saltate addosso guardie, prima le vigilatrici, diciamo donne, poi però pure qui sembra qualche guardia maschio, e al pestaggio è andata avanti con l'intera squadretta. Dopo averla pestata ben bene, gli somministrano una puntura sedativa e poi la trasferiscono al carcere di Agrigento. Qui le notizie che giungono al carcere di Agrigento sono che Madda è ancora sottoposta a dei cicli di isolamento della durata di 10 giorni ciascuno. Questo fatto che l'isolamento, abbiamo parlato più volte, viene dato a piccole dosi, però in continuità, perché più di 10 giorni in realtà non si può dare, non si dovrebbe poter dare, perché appunto ormai è ritenuto l'isolamento prolungato produce delle grossi problemi, turbe, difficoltà, menomazioni, eccetera. E però ne danno 10 giorni rinnovabili, e quindi alla fine è uguale. Vabbè, si aggirano le cose fatte se non si mette mano realmente a disgregare anche gradualmente il tempo che ci vorrà. La struttura carceraria è chiaro che poi vedete come riproduce, mangia anche tutti coloro che con buona volontà positiva propongono di cambiare alcunché. Comunque gli ha applicato la censura alla posta, non le vengono dati nemmeno i libri e nemmeno ovviamente la possibilità di scrivere. Comunque però si può scrivere, potete scrivere, rimarrà lì, in modo che tutta questa posta che arrivi può darsi che in qualche modo costringa, faccia capire perlomeno al personale penitenziario che non è isolata. Lei si chiama Maddalena Calore, Madda appunto per gli amici, Maddalena Calore, che si trova nel carcere di Agrigento, che è casa circondariale Petrusa, così si chiama Petrusa, si trova in piazza P puntato di Lorenzo al numero 4, il codice di avviamento postale è 9200 Agrigento, quindi Maddalena Calore, casa circondariale Petrusa, piazza P di Lorenzo numero 4, 9200 Agrigento. E quindi il problema dei trasferimenti, come vedete, è un problema grave, grosso, è un problema che produce delle grosse, perché spesso viene fatto anche per punizione, quindi il trasferimento, soprattutto quello improvviso e soprattutto quello diciamo punitivo, spesso è fatto per rompere la socialità che un gruppo di detenuti o detenute hanno costruito tra di loro. Chiaro che l'unità dei detenuti è un problema per le guardie, perché no, fa scattare la solidarietà, quindi per un detenuto o una detenuta che viene trattato male, no, c'è la protesta collettiva, ogni cosa si chiede collettivamente. Quando si creano queste strutture diciamo collettive in carcere, la custodia tende a disgregarle, perché sa che quello può essere un problema per il loro, per il fare soprusi, per il fare per non rispettare le regole, eccetera, per quanto riguarda le guardie, e quindi cercano di disgregare. Il modo migliore per disgregare queste aggregazioni all'interno del carcere è quello dei trasferimenti. Con mille scuse, con mille pretesti, pigliano e ti trasferiscono all'improvviso da una parte all'altra della penisola, a volte anche nella stessa riga. Comunque, trasferendo in carcere, chiaramente disgregano questi piccoli aggregati che si realizzano. Questa è un'arma che hanno loro, però spesso, ed è già successo, questa arma si può ritorcere contro alla struttura carceraria, perché disgregare un'unità collettiva che si è creata, è vero che col trasferimento si disgrega quell'unità, però è anche vero che quelle persone, le componenti di quell'aggregato, così come si sono aggregate una volta, possono riaggregarsi altrove. È successo negli anni 70, questa mania del trasferimento punitivo è stata talmente, perché poi diciamo l'apparato militare, sia che stanno nell'esercito, sia nelle guardie, sia nella polizia, ovunque stanno, l'apparato militare diciamo ha poca creatività, è abbastanza sono abbastanza teste di legno, insomma, no? L'ordine è quello, sì. Per cui loro aveva dato qualcuno l'indicazione allora di usare il trasferimento punitivo per rompere le aggregazioni, come c'era per esempio un'aggregazione che produceva una lotta, come c'era una protesta di qualunque tipo, anche pacifica. Immediatamente dopo la direzione cercava di individuare i cosiddetti, come li chiamano loro, i caporioni, no? Cioè coloro più attivi che guidavano quella cosa, e li trasferivano immediatamente, uno da una parte e uno dall'altra. Dicevano, abbiamo, è vero, quell'aggregato veniva disgregato in quel momento, però le persone che andavano in altri carceri riproducevano aggregazione, intanto raccontavano l'esperienza avuta ovunque. In questo modo, non volendo, per la sua stupidità, la direzione del sistema penitenziario ha favorito la diffusione delle idee di rivolta nel carcere. Questo è successo negli anni 70, non volendo, anzi volendo reprimere il meccanismo della protesta collettiva che si era diffuso per tutti gli anni 70, l'amministrazione penitenziaria col sistema di trasferimenti punitivi, in realtà non pensando che poi questo sarebbe stato l'esito, ha fatto sì che si pubblicizzasse ovunque, ha fatto circolare ovunque l'idea della protesta, dell'organizzazione interna, della rivolta, eccetera, perché appunto ci ha fatto da giornale viaggiante. Ma questo perché è successo? Loro hanno sbagliato, ma anche perché c'era una determinazione cocciuta dei detenuti di non voler mollare. Tu mi disgreghi questo nu e io te lo ripropongo dove sia, dove, nel carcere più lontano, più disperato, eccetera. Per cui conta molto l'elemento umano in questa battaglia tra la struttura e l'elemento umano. E queste, come vedete, continuano, perché i numeri sono spaventosi: 360.000, 358.000 trasferimenti in un anno è una cifra spaventosa. Quindi vuol dire che la continuano a usare. Infatti il caso di Maddalena Calore l'abbiamo visto, per punizione l'hanno trasferita. Bene, ora è chiaro, conta molto la soggettività delle persone, che di non voler cedere, di non voler mollare, però è molto importante per chi sta dentro avere un appoggio da fuori, una solidarietà fattiva, reale, che si possa vedere. Non solo scrivere, bisognerebbe inondare le carceri di lettere, inondare le carceri. Se le carceri fossero inondate di lettere, che è la cosa più pacifica del mondo, però questa cosa spaventa i repressori, perché dicono: accidenti, quanti amici ci hanno questi detenuti o detenute, quanta gente intorno ci hanno. Quindi intanto una cosa si può fare, non si rischia niente, sommergiamo il carcere di lettere, cartoline, quello che volete, mandiamo dentro almeno solidarietà, per, inizialmente a parole, poi cercheremo di farla diventare materiale anche questa, questa situazione così, questa solidarietà per ora che possa viaggiare con le lettere. Per finire abbiamo anche una situazione gravissima che si verifica al carcere di Poggio Reale. Da sempre è stato uno dei peggiori carceri d'Italia per tanti motivi, lo stiamo, potete immaginarli, vecchio, sovraffollato eccetera, e in più in febbraio si sono contate 3 morti soltanto nel carcere di Poggio Reale. Una cosa gravissima, perché significa non solo che lì si sta male eccetera, ma che sta diventando anche qualcosa di peggio. Considerate che il Poggio Reale ha, dentro, ha anche un centro clinico dentro il carcere di Poggio Reale, e in, nel mese di febbraio, che è pure un mese corto tra l'altro, sono morti tre detenuti, alcuni qualcuno si è tolto la vita, altri per così, non so, diciamo assistenza un po' carente, mettiamola così. Bene, noi nel frattempo abbiamo fatto le 16, mancano 10 secondi, quindi l'appuntamento è al mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Non ci rimane che augurare a tutti e tutti buona libertà, e l'appuntamento è mercoledì prossimo.
Sarò più bravo quando uscirò di qui, più